Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta per lo spazio che ogni 15 giorni dedichiamo all'Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutte e a tutti.
Bene, oggi mi senti? Oggi mi senti, vero?
Oggi ti sento benissimo.
Bene.
Speriamo bene.
Speriamo che manteniamo questa altezza. Oggi, insomma, volevamo parlare di diverse cose, ma prima di tutto non possiamo esimerci da parlare di questo viaggio del nostro primo ministro, come vuole essere chiamato, e in Algeria, paese che non brilla di certo per i diritti umani, per la difesa delle opposizioni, per la cura, tra virgolette, del suo popolo.
Ah no, per niente, perché appunto si fa tanto parlare della dipendenza dalla Russia, dal paese autocratico, ma insomma anche in Algeria la situazione non è che tanto luminosa, perché poi c'è stato un vero e proprio giro di vite. Allora possiamo anche cominciare da qua, cioè dal giro di vite che c'è stato ultimamente per quanto riguarda l'opposizione in Algeria, l'opposizione che era guidata dall'Iraq, questo movimento che insomma si è opposto al tentativo da parte dell'ex presidente di presentarsi per l'ennesima volta e che ha messo in discussione il potere costituito. Poi c'è stato un vero e proprio colpo di Stato e quindi di fatto il potere è diventato in mano ai militari. Adesso c'è una transizione per cui c'è un presidente civile, ma in realtà la repressione, il movimento dell'Iraq si è fermato durante la pandemia che ha colpito in maniera molto severa l'Algeria, e lo Stato, il potere ne ha approfittato per accentuare la repressione. Intanto c'è stato un processo di dissoluzione di quella che viene della Lega Algerina dei diritti dell'uomo, che aveva cominciato la sua attività da tempo denunciando gli arresti arbitrari e la repressione, ed è stata sostanzialmente dichiarata illegale. Poi ci sono stati anche degli arresti arbitrari, la morte in carcere di un blogger, una repressione nei confronti del movimento Kabilo, e quindi effettivamente c'è un giro di vita. Si parla di circa 300 detenuti politici in Algeria, e chiaramente l'Algeria è diventato un partner comunque importante per l'Italia per tentare la diversificazione delle fonti energetiche, e perché l'Algeria è un grande esportatore di gas. Infatti l'interscambio commerciale tra Italia e Algeria nel 2022 è cresciuto del 160%, soprattutto grazie alle maggiori importazioni italiane di gas. Esiste già un gasdotto fra Algeria e Italia, che in parte è sottomarino, che parte dal deserto algerino, passa per la Tunisia e finisce a Mazara del Vallo. La Sonatrach, che è la compagnia petrolifera di Stato, ha siglato degli accordi per aumentare l'approvvigionamento all'Italia di gas naturale, e sono passati da 9 miliardi a 15 miliardi di metri cubi all'anno previsti per il 2023 e a 18 miliardi nel 2024, e quindi insomma si tratta di grandi quantità, e l'Eni sta pensando adesso di fare un altro gasdotto fra l'Algeria e l'Italia, e si chiama il progetto GALSI, gasdotto Algeria-Sardegna-Italia, che praticamente è una condotta sottomarina di quasi 300 km con profondità di 2880 metri, che partirebbe da un porto algerino di Draouche nel nord-est del paese, passa per la Sardegna, poi fino a Olbia e dopodiché arriva a Piombino, dove ci sarebbe il rigassificatore e poi il collegamento con la rete italiana. E questo fa parte di quel discorso che sta facendo adesso la Meloni nella sua presentazione, diciamo così, nello scenario internazionale come primo ministro, riguardo all'idea di fare dell'Italia un hub per quanto riguarda i rigassificatori e il trasferimento del gas dall'Algeria verso verso l'Europa. E
anche
poi
se Evo, no, dico, anche se c'è da dire, insomma, proprio come dicevi anche te, siccome il rapporto è solido, le relazioni bilaterali tra Italia e Algeria sono, insomma, vecchie, perché solo l'anno scorso, lo ricordiamo, tipo Mario Draghi c'è stato ben due volte ad Algeri, no? Come due anni fa lo stesso Mattarella era stato ad Algeri, quindi è di lunga data, insomma, il tentativo di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e di anche strutturare, perché l'Algeria è anche il primo partner commerciale italiano, al di là rispetto all'Africa, quindi al di là di queste ultime vicende energetiche, cioè già lo era da prima. Non, questo è un or di cronaca, no? Nel senso, non è solo una cosa che si sta inventando la Meloni,
No, per niente. Infatti in questo viaggio c'è stato anche Bonomi, che ha firmato un memorandum d'intesa per favorire la cooperazione industriale tra le imprese italiane.
Bonomi, Confindustria, per chi non lo sapesse,
il capo di Confindustria. Ma lì ci sono 180 imprese italiane, con una presenza ben strutturata in Algeria, e poi altre centinaia di imprese, soprattutto piccole imprese, che sono coinvolte nei contratti di fornitura. C'era anche Descalzi, che è il presidente dell'ENI, l'azione delegato dell'ENI, che ha firmato altri due memorandum d'intesa con la Sonatrach, che è la compagnia di estrazione petrolifera del gas algerina, che è quella pubblica, per valorizzare la rete di interconnessione energetica fra Italia e Algeria. E quindi, insomma, ci sono degli interessi in Algeria, però oltre a questi interessi sono anche dei problemi politici che riguardano la politica estera italiana per l'anno, perché l'Algeria, per esempio, è un paese che è diventato intransigente verso Israele, soprattutto dopo gli accordi di Abramo, che sono stati firmati anche dal suo, diciamo così, concorrente, che è il Marocco, perché oltretutto anche il Marocco ha dei progetti per quanto riguarda dei gasdotti che passano invece verso la costa dell'Africa e coinvolgono più paesi che sono in concorrenza con questi progetti algerini. E poi si favoleggia del piano Mattei, no? Dal punto di vista, diciamo, la struttura di questa operazione.
Sì, sì, stava anche nel suo discorso di insediamento questo piano Mattei.
Infatti, mentre invece Mattei in realtà, che aveva una vocazione mediterranea, ma sapeva muoversi abbastanza bene nei vari conflitti del Medio Oriente, era diventato un partner piuttosto affidabile per i paesi del mondo arabo, dove gli italiani invece si sono sempre schierati con Israele da un po' di tempo a questa parte, hanno partecipato alla guerra in Iraq, hanno partecipato alla destabilizzazione della Libia, quindi, diciamo, dal punto di vista di come si presentano al mondo arabo, insomma, è un po' discutibile. Poi le forniture di gas all'Italia hanno fatto sì che in Algeria entrassero un bel po' di liquidità che sono serviti ad armarsi, perché infatti hanno aumentato notevolmente gli algerini le spese militari. Ultimamente sono passati da 9 miliardi di dollari nel 2022 a 23 miliardi di dollari. Oltretutto queste armi loro le vanno a comprare dalla Russia e dalla Cina, che sono storici fornitori di armi dell'Algeria, e anche dalla Turchia, e ultimamente anche dall'Iran, perché hanno cominciato anche a riavviare gli algerini un dialogo con l'Iran dopo anni di tensioni più o meno latenti, proprio in funzione di questo avvicinamento che c'è stato tra Marocco e Israele, che mette poi in campo anche la questione del Polisario per certi versi. E quindi ha messo in moto una serie di dinamiche geopolitiche in cui l'Algeria cerca un po' di controbilanciare questo allineamento dei marocchini, che poi sembra addirittura che adesso l'esercito marocchino forse potrebbe essere integrato anche in alcune operazioni della NATO, oppure potrebbe anche in qualche modo dare delle armi all'Ucraina, se insomma ci siano anche questo tipo di accordi in gioco. In tutto questo c'è poi stata la visita di Tajani in Egitto, che naturalmente era andato lì su indicazione dell'ENI, perché lì c'è un giacimento, quello di Zohr, enorme, che è stato trovato offshore, su cui l'ENI ha messo le mani, e chiaramente questo spiega anche l'atteggiamento piuttosto timido, diciamo così, di italiani rispetto alla questione Regeni e rispetto alla questione Zarchi. Chiaramente gli affari sono affari, come dire. E l'ENI è una seconda multinazionale estrattiva per attività in Africa, quindi praticamente diciamo che quasi il 60% della produzione dell'ENI arriva dall'Africa, che ha investito quasi $1 miliardo tra il 2020 e il 2022, poi li ha investiti anche in mazzette, come dimostrano i vari processi con la Nigeria e via discorrendo. Ci sono 14 paesi dell'Africa in cui l'ENI è presente, tra cui anche appunto l'Angola e il Mozambico. Per esempio il Mozambico è presente con un progetto che poi ha Capodelgado, di cui insomma abbiamo avuto anche modo di parlare, il progetto Capodelgado insieme alla Total, dove però c'è in corso un'insurrezione armata guidata presumibilmente di Al-Shabaab, ma che ha fatto più di 4.000 vittime e 800.000 sfollati dal 2017. Poi c'è questo mega giacimento di Al-Zohr, che è la punta di diamante, e poi c'è l'Angola. Chiaramente tutte queste operazioni, che poi hanno un impatto piuttosto pesante anche dal punto di vista insomma, ambientale e di emissioni, sono finanziate da fondi e banche private. Infatti diciamo che dai dati aggiornati dal 2022, a luglio 2022, sono 5.000 investitori istituzionali che hanno azioni e obbligazioni delle compagnie fossili attive in Africa per quasi $109 miliardi. Quindi la finanza contribuisce a questa economia fossile, diciamo così, è inquinante. In particolare per quanto riguarda l'ENI, i soggetti sono l'Unicredit e l'Intesa San Paolo che finanziano questi progetti. Insomma, quindi dietro questo viaggio c'è una rete di interessi piuttosto diffusa,
ma d'altra parte che insomma che ci si muove per interessi e in alcuni casi come i diritti umani tra virgolette, cioè ce ne possiamo anche fregare o non sono inconciliabili, esce chiaro anche dalla come dicevi te, dal viaggio, dalle dichiarazioni di Tajani rispetto al suo viaggio in Egitto, ma anche dall'assist dato da Crosetto dal Sisi, insomma, cioè proprio oggi, per chi non volesse vedere, un articolo su Nigrizia in cui viene spiegato insomma tramite le dichiarazioni di questi due ministri che le verità sono... chiedere verità su Regeni è conciliabilissimo con il fatto di mantenere comunque di fare affari con l'Egitto, non c'è nessuna contraddizione in merito a questo. Insomma, questo ci viene detto apertamente sia da Tajani sia dallo stesso Crosetto, per cui insomma che perché l'Egitto è un paese democratico nonostante detiene più di 60.000 prigionieri politici, ma forse insomma le democrazie ormai stanno assumendo questa immagine, forse questa è l'ambizione pure di questo governo, aumentare le detenzioni nelle carceri, quindi come dire.
Sì, no, poi la reazione della famiglia di Regeni è stata significativa rispetto alle dichiarazioni di Tajani, che ha parlato di collaborazione delle autorità egiziane, collaborazione che ha visto solamente lui. Ma sì. Poi qui c'è anche, diciamo così, un discorso della proiezione nel Mediterraneo dell'Italia e del suo ruolo, che questo governo sta cercando in qualche maniera di definire in maniera un po' più precisa rispetto appunto a questo fatto di diventare un hub per quanto riguarda il flusso di risorse energetiche dal sud verso il nord, e poi anche le ultime dichiarazioni che ha fatto Trieste da Meloni riguardo all'inclusione dei Balcani. In Europa, Balcani, dove le imprese italiane hanno degli interessi molto corposi, sono anche processi di delocalizzazione di produzione in quelle aree dove la manodopera ha un costo bassissimo, e poi c'è anche in qualche maniera il tentativo di diversificare le quote dell'approvvigionamento energetico, ma con una funzione diciamo così non solamente antirussa, ma di fatto anche per ottenere, diciamo così, degli investimenti e delle attività che possono in qualche maniera costituire un ritorno per l'ENI, perché di fatto è l'ENI che stabilisce la politica estera di questo paese. Insomma, questo l'abbiamo già visto in tante occasioni, tant'è che anche gli interventi, la presenza militare italiana all'estero è in funzione degli interessi economici ed estrattivisti dell'ENI.
Certo, anche se quest'altro riferimento a cui mi riferivo io, a Crosetto, probabilmente è più legato invece all'esportazione delle armi, e sì, quindi a tutto l'affare della...
Le compagnie anche lì hanno tanti interessi, c'è un conglomerato, diciamo.
Sì, infatti si riparla di riapertura della commessa Eurofighter, si riparla di produrre più armi, di venderne di più. Insomma, tu hai fatto riferimento come l'Algeria sta comprando armi dalla Russia, dallo stesso Iran, eccetera, e qui si tratta di ricandidare anche le nostre industrie di armi, come se già non vendessero abbastanza, morte in giro per il mondo, insomma, in particolare ai paesi africani.
Eh sì, si aprono dei mercati per questi portatori di morte, diciamo così, molto allettanti, e poi chiaramente la mina delle armi implica anche la creazione delle occasioni di vendita e quindi di altre guerre.
Certo.
Circolare, sì.
Bene, passiamo invece a un altro paese, insomma, parlando sempre di Africa, anche un aggiornamento rispetto alle ultime vicende che hanno investito il Burkina Faso. L'abbiamo visto già, insomma, però se volevi approfondire, e già il Mali ha di fatto cacciato le forze armate francesi dai propri territori. Stesso ultimatum è stato diktat, mi sembra che l'abbia dato il Burkina Faso in questi giorni, no?
Sì, adesso tocca anche al Burkina Faso, perché il governo burkinabè ha dato alle forze speciali francesi, che sono dislocate appunto in quel paese, 30 giorni di tempo per andarsene, ed è stata confermata questa decisione proprio dal portavoce del governo in televisione. Le forze francesi che sono presenti lì non sono tantissime, sono dell'operazione Sabre, sono circa 400, molto ben armate comunque, e questa notizia era rimbalzata già sull'agenzia di informazione burkinabè, poi è stata confermata, c'è stata una lettera inviata agli alti comandi francesi per porre termine a questo accordo che è stato sottoscritto nel 2018, che riguarda la cooperazione militare. Diciamo che questo non vuol dire necessariamente la rottura delle relazioni diplomatiche con Parigi, anche se poi c'è stato il richiamo dell'ambasciatore francese Luc Allard, però ci sono state anche delle manifestazioni di piazza piuttosto numerose in Burkina Faso anti-francesi a sostegno della giunta, e la giunta militare ha più di una volta manifestato l'intenzione proprio di diversificare partner militari per affrontare questa insurrezione jihadista che ormai controlla quasi il 40% del territorio del Burkina Faso dal 2015. E chiaramente fra questi partner c'è anche la Russia, tanto che a inizio di dicembre il suo ministro Kialem Tembela era andato a Mosca e ha ribadito appunto questo fatto del partenariato con Mosca che va rafforzato. E le relazioni franco-burkinabè insomma sono sempre più tese, soprattutto dopo l'arrivo al potere di Ibrahim Traoré, perché c'è stato prima l'attacco contro l'ambasciata di Francia e l'istituto francese durante il colpo di Stato, poi varie manifestazioni antifrancesi, la richiesta di partenza dell'ambasciatore della Francia Luc Allard, e poi appunto questa questione dell'operazione dei militari di Sabre. Diciamo che questa denuncia degli accordi insomma fa sì che sostanzialmente si mette in discussione comunque le relazioni diplomatiche tra la Francia e il Burkina Faso, anche se poi i francesi dicono di non aver ricevuto nessuna notifica ufficiale da parte delle autorità burkinabè. Lo stesso Macron si è detto sorpreso che c'è stata una grande confusione in questo affare, ha dichiarato di aspettare, diciamo così, delle chiarimenti da parte di Ibrahim Traoré, ma in realtà in Francia nessuno si è sorpreso di questa decisione, perché sono varie settimane che autorità politiche e militari francesi si preparano a questo scenario, soprattutto dopo il colpo di Stato. E le forze francesi della SAB sono a circa una ventina di chilometri a nord-est da Ouaga. E poi sono stati, già la Francia si è ritirata, ha ripreso soldati dal Mali nell'agosto del 2022 con la fine dell'operazione Barkhane, e sta riorganizzando il suo dispositivo militare in Africa dell'Ovest e soprattutto verso il Niger e verso il Chad, che vengono considerati, diciamo così, più affidabili, anche se poi il Parlamento di Niamey ha votato contro la presenza dei militari francesi, ma conta fino a un certo punto, diciamo così. E quindi in pratica la prospettiva di accogliere forze speciali francesi adesso è verso il Niger o verso il Chad. E quindi la missione francese, il problema di fondo è che questi problemi sono sorti già da prima, e che anche all'interno dello Stato Maggiore del Burkina Faso molti ufficiali si lamentavano riguardo all'operazione SAFR, perché la loro lamentela riguardava soprattutto i voli degli aerei francesi che non erano dichiarati e non rispettavano i piani di volo e sorvolavano a bassa quota le zone di operazione dove c'erano i militari burkinabè, e in pratica si lamentavano i militari burkinabè della mancanza di trasparenza riguardo a queste operazioni. E poi molti prigionieri che venivano fatti dalle truppe francesi venivano interrogati prima dai francesi e poi dai burkinabè, e quindi questo ha creato tutta una serie di situazioni di difficoltà, di relazioni, anche un po' di insofferenza rispetto ai militari. Quindi ci sono già delle basi perché si arrivi a questo. Nel frattempo la situazione dal punto di vista militare sul terreno è peggiorata. C'è stato questo caso il 12 gennaio del rapimento ad Arvinda, nel nord del paese, al confine con il Mali, di in primo momento il 12 di una cinquantina di donne, poi di altre 30 il giorno successivo, quindi un'ottantina di donne rapite. Queste donne erano uscite fuori da Arbinda, perché Arbinda è praticamente assediata dai jihadisti, non arrivano i viveri e quindi loro, gli uomini, non sono fatti uscire dalla città, e devono rimanere dentro, e quindi gli unici che possono uscire sono donne e bambini, che poi vanno a cercare cibo sostanzialmente, perché la situazione da questo punto di vista è drammatica, quindi vanno a cercare cibo al di fuori, e sono state rapite. Rapite non si sa da chi, se da quale dei gruppi islamisti che sono presenti nella zona, e quindi è stata subito messa in piedi un'operazione per ritrovarli, e tant'è che le hanno effettivamente ritrovate, perché venerdì sera la radio televisione del Burkina Faso ha mostrato le immagini delle donne liberate e trasferite poi a Ouaga, parlando di un'operazione brillante delle forze armate. Peccato che questo rapimento non sia stato assolutamente rivendicato da nessuno dei gruppi jihadisti, e soprattutto è un po', come dire, misteriosa questa liberazione improvvisa e repentina, perché le ricerche terrestri e aeree erano state lanciate per trovarle, e secondo alcuni responsabili della sicurezza sono state trovate queste donne circa 200 km più a sud e poi portate nella capitale burkinabè. Alcuni dicono che questa operazione sia stata creata ad hoc, ad arte, per far mostrare un successo da parte dell'esercito burkinabè, perché non è da escludere effettivamente, considerando anche le caratteristiche, perché poi oltretutto questo blocco jihadista su altre località del nord in un altro contesto si è rivelato veramente più devastante, come è successo a fine settembre a Gibo, dove questa città che era stata circondata è stato un massacro di ben 27 soldati, che poi aveva alimentato la collera di una parte dell'esercito, contro Sandago Damiba, che era il primo golpista, diciamo così, e poi che ha portato proprio all'ultimo colpo di Stato di Traoré. E quindi si suppone che questa cosa sia un po' sospetta. D'altra parte, il blocco delle città è una delle tattiche che usano i jihadisti, che si stanno sempre più avvicinando verso le regioni del nord-ovest, e quindi stanno sempre cercando di andare verso il mare, verso i paesi limitrofi, Togo, il Benin, che peraltro non hanno neanche le forze militari per affrontare i jihadisti, che sono nel Burkina Faso affrontati non solamente dall'esercito ma anche dai volontari per la difesa della patria, su cui sarebbe anche opportuno spendere un paio di parole per capire un po'
chi sono
infatti questi personaggi, perché in pratica i volontari per la difesa della patria sono dei civili che appoggiano le forze di difesa e di sicurezza del Burkina Faso. Sono stati creati nel 2020 da Roch Marc Christian Kabore, che era il presidente al potere. Praticamente, secondo ufficialmente, sono il VDP, il volontario, una persona fisica che deve essere burkinabè di nazionalità, che è un ausiliario delle forze di difesa e di sicurezza, in maniera volontaria serve gli interessi di sicurezza del proprio villaggio e del proprio settore di residenza. Praticamente loro hanno una sorta di contratto che dura un anno, rinnovabile con lo Stato, e vengono addestrati in maniera molto così superficiale, perché l'addestramento dura 15 giorni, gli danno in mano una K-47 e li mandano ad affrontare i jihadisti. E quindi chiaramente questo è un... Traoré ha detto che se ne aggiungeranno altri 50.000, quindi molti sono i dubbi, perché 50.000 di queste persone che sono poco addestrate, peraltro poi che hanno, si sono macchiate anche di alcuni atti, diciamo così, di violenza di fronte alla popolazione, su un esercito di 22.000 uomini, insomma, pongono dei problemi, e gli ufficiali e i militari dicono: ma perché questo materiale, queste armi non li fornite all'esercito invece di darli a questi volontari? Questi volontari peraltro sono presenti su tutto il territorio nazionale e il loro numero è difficilmente stimabile, però ci sono alcuni che sono volontari in maniera informale, come i gruppi di autodifesa Kogwe Ogo. Questi gruppi di autodifesa, che sono fra i 10 e i 15 mila, non hanno fatto altro che aggravare i problemi di sicurezza, perché sono intervenuti all'interno di conflitti intercomunitari, anzi li hanno attizzati, soprattutto nelle zone che sono sotto attacco di terroristi del 2015. Questi gruppi di autodifesa sono reclutati soprattutto fra la comunità Mossi, i gruppi jihadisti invece reclutano soprattutto fra la comunità Pel, e da qui chiaramente nascono gli scontri locali, un ciclo di violenze, di rappresaglie senza fine. Quindi questi personaggi qua, questi volontari, si sono peraltro macchiati anche di massacri, come è successo a Irgun nel 2019, a Solana nel 2021, centinaia di civili sono stati ammazzati, e quindi sono, diciamo che non è questa la strada che Traoré dovrebbe seguire per risolvere il problema di sicurezza nel Burkina Faso.
Sì, no, infatti questo ce lo dimostrano tante storie che abbiamo raccontato, anche rispetto a forme di milizie private, civili e quant'altro, che non garantiscono assolutamente la sicurezza, ma anzi l'aggravano spesso e volentieri. Bene, insomma, come dire, del Burkina Faso sicuramente ne dovremmo riparlare, perché insomma, a parte i tempi che sono stati dati per la Francia, però è una situazione ancora in evoluzione, come un po' in evoluzione parecchie realtà in cui ci sono stati nell'anno passato dei colpi di Stato o più o meno dichiarati, più o meno rientrati, che però ancora non sono tornate completamente, diciamo, sotto, in cui i militari ancora fanno un po' da padroni. Ma io vorrei parlare in quest'ultima parte dello spazio, insomma, anche prima di dare, non so, alcune notizie, magari ce lo riserviamo alla fine, insomma, le ultime notizie, purtroppo anche queste tragiche notizie in termini di messa a tacere di figure, giornalisti, avvocati nei diversi paesi africani, però vorrei ricordare con te la figura di Amilcar Cabral, un padre, potremmo definirlo, dell'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capoverde, avvenuto l'omicidio, avvenuto il 20 gennaio del 73, quindi a 50 anni dal suo assassinio, dalla sua morte, anche qui insomma, con molti misteri, padre non solo dell'indipendenza, ma anche, insomma, pensatore, un pensatore brillante. Alcune dichiarazioni sue sono tuttora valide rispetto alle prese di posizioni coloniali, no? O forse molto meno conosciuto di tanti altri eroi, sempre tra virgolette, africani, mi riferisco a Sankara, a Lumumba, a Mandela, però insomma è stato molto importante, forse è stato meno conosciuto di altri perché insomma è stato il leader dell'indipendenza di tutta l'Africa lusofona, no? Legata al Portogallo, che quindi ha pure un peso almeno attualmente minore in Africa, no? Non so.
Sì, ma poi in realtà lui è stato il padre dell'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capoverde, che sono comunque due paesi piccoli rispetto all'Angola, Mozambico, certo, o al Sudafrica, però lui ha avuto una grande influenza anche dal punto di vista politico e intellettuale. Ci sono tanti giovani che ancora si definiscono cabralistas, c'è proprio un movimento di idee culturale che attraversa questi paesi, che fa riferimento esplicito all'insegnamento di Amilcar Cabral, che era nato a Capoverde, quindi lui aveva vissuto tutta la difficoltà di queste terre, di queste isole che non vengono buttate lì per caso in mezzo all'oceano, che sono sempre soggette a siccità e alla povertà, che sono quei abitanti sono costretti a emigrare. Poi lui era figlio del capoverdiano, si andò in Guinea-Bissau e lì come agronomo ebbe la possibilità di conoscere il paese girandolo da un punto all'altro, da un punto da un capo all'altro, e conobbe la miseria e la fatica di questo popolo, che era soggetto a un colonialismo come quello portoghese, che era un colonialismo arretrato, crudele, che era lo specchio, insomma, del potere di Salazar, che aveva praticamente tenuto distante il Portogallo da tutte le correnti di idee, di pensiero dell'Europa. E quindi lì si ritrovò in questa situazione, ebbe l'occasione di andare a studiare sulle rive del Tago in Portogallo, dove fondò un'associazione di studenti in cui c'erano Agostinho Nieto, c'erano tutti quelli che poi sarebbero stati i leader del Mozambico indipendente, dell'Angola, quindi si formò una sua idea, era un marxista come definire immaginario, nel senso che era un marxista non dogmatico, che aveva come obiettivo quello soprattutto di liberare il popolo della Guinea dal condizionamento del colonialismo. Lui peraltro fondò il PAIGC, che era il Partito Africano per l'Indipendenza di Guinea Capoverde, con l'obiettivo, ed era un obiettivo che aveva visto lontano, di superare le divisioni etniche. Non aveva pensato a portare avanti un discorso che riguardava la lotta armata, furono i fatti che lo come dire, lo indussero, perché ci fu nel 1959 una strage al porto di Bissau, quando i lavoratori portuali scioperarono, la polizia sparò, la polizia segreta portoghese, Pide, e poi furono gli stessi che lo ammazzarono nel 23 di gennaio del 73, sparò contro i portuali e ne ammazzarono una cinquantina, e da lì cominciò all'idea, capì che bisognava passare alla lotta armata. Lui era un rivoluzionario che pensava che la rivoluzione si doveva fare sia con Kalashnikov, ma anche con la penna e con il libro, tant'è che nelle zone liberate poi subito si costituirono degli embrioni di quello che sarebbe stato poi lo Stato indipendente, con ospedali, scuole. Ebbe dei riconoscimenti anche internazionali notevoli, parlò delle Nazioni Unite, fu riconosciuto PAIGC come unico rappresentante del popolo della Guinea di Capoverde. Il Portogallo, la rivoluzione dei garofani nel 74, passò via la dittatura di Caeta e di Salazar, e quindi finì sostanzialmente anche la guerra coloniale. Lui non riuscì a vedere l'indipendenza del suo paese, perché fu che avvenne a settembre, fu ammazzato a gennaio, infatti. E fu ammazzato da un agguato della Pide, ma al contempo probabilmente da un complotto interno. Questo non si è mai chiarito a distanza di 50 anni. Ma il suo percorso di rivoluzionario, il suo insegnamento, insomma, è stato importante. Lui sicuramente è uno dei personaggi più rilevanti della storia dell'indipendenza africana, senza ombra di dubbio. Che poi è stato ricordato, perché c'è il cinquantenario, ma in realtà la memoria è ancora viva, soprattutto adesso che la Guinea-Bissau e Capoverde vivono in una condizione lontanissima dalle speranze del processo di indipendenza di quegli anni.
Indubbiamente, ma poi soprattutto, insomma, come dire, riuscì molto bene a identificare, no, quali dovevano essere i processi di decolonizzazione e quanto invece poi, praticamente, se uno legge alcuni scritti dell'epoca sembra di ritrovarli pari pari le problematiche all'oggi, no?
Sì,
e forse parte... anche, insomma, come dire, in patria il suo pensiero non è stato molto poi applicato anche dopo l'indipendenza, non sono state portate avanti alcune delle sue battaglie, mettiamola così.
Sicuramente no, perché poi in Guinea-Bissau c'è stato il colpo di stato di Biela negli anni 80, poi adesso la Guinea-Bissau è un paese potenzialmente ricco ma naturalmente povero, è diventato poi un paese di transito di tutto il traffico di stupefacenti che va dall'America Latina fino in Africa, insomma, intorno alla sorta di narcostato, e ci sono tutta una serie di contraddizioni che sono poi esplose successivamente, perché questo processo rivoluzionario non è riuscito a cambiare radicalmente questo paese. Ma questo è un esito che purtroppo abbiamo potuto constatare anche in altre situazioni, dove questi processi rivoluzionari, insomma, hanno destato tante speranze, hanno portato avanti un processo, come dire, di progresso, ma poi c'è stato altro, e poi diciamo così che le borghesie da una parte, le classi dirigenti africane sono diventate, i partiti unici sono diventati rappresentanti solo di una parte o del gruppo etnico dominante, e contemporaneamente gli interessi neocoloniali hanno fatto sì che queste elite fossero totalmente rispondenti agli interessi stranieri.
Certo, e ci approcchiamo alla fine di questo spazio, dicevamo, insomma, un po' di... volevamo raccontare un po' di notizie, un po' di news delle ultime vicende, di quello che è avvenuto questi giorni così, insomma, in Africa, in particolare ancora una volta questo tentativo di mettere a tacere giornalisti e avvocati nei vari paesi.
Sì, è successo in Camerun, dove sostanzialmente questo giornalista Martinez Zogo, era un giornalista che parlava da una radio privata, Amplitude FM a Yaoundé, e che animava una trasmissione quotidiana che denunciava l'affarismo e la corruzione nel Camerun, diretta da con mano di ferro, dice Fosso, da 40 anni da Paul Biac, che è uno dei personaggi chiave del sistema della Franza Frick, che nessuno contesta, peraltro, nel senso dal punto di vista internazionale, e lui è stato ucciso, è stato scomparso il 17 gennaio in una banlieue di Yaoundé, davanti a un posto, davanti a una gendarmeria peraltro, ed è stato ritrovato morto 5 giorni dopo, e quindi insomma, e questo ha colpito molto,
sì, anche con evidenti segni di tortura, poi
sì, certo, ha colpito molto la, diciamo così, l'opinione pubblica, e anche i giornalisti, insomma, perché poi il suo assassino si aggiunge a una lunga lista di persone che sono state uccise, condannate, inchiodate in Camerun, dove sostanzialmente non si può esprimere il proprio pensiero, e la violazione dei diritti umani ha un'impunità totale grazie, insomma, al sistema di potere di Paul Biya e dei suoi protettori stranieri.
Sì, è proprio sono un altro. No, dicevo, è proprio oggi, infatti era stato indetto un sit-in, ovviamente non sappiamo, leggeremo la prossima volta come è andato, se ci sono state presenze o no, no? Però era stato indetto per oggi, 25 gennaio,
sì.
Tutti vestiti a lutto da parte dei giornalisti, dico.
C'è stato un altro caso di omicidio, di violazione dei diritti umani in Eswatini, perché è stato ammazzato Tulani Maseko, è un avvocato dei diritti umani e anche un oppositore nell'Eswatini, che sarebbe l'ex Swaziland, che è l'unica monarchia assoluta del continente africano, c'è un re che è un ragazzotto, insomma, dall'aria poco furba peraltro, che insomma, è il monarca assoluta, e l'avvocato è stato ucciso da uomini armati, non meglio identificati, che sono entrati nella sua abitazione a 50 chilometri dalla capitale, a quanto pare gli hanno sparato dalla finestra mentre era a casa con la famiglia. Maseko è stato anche il fondatore di MSF, che è una coalizione di partiti di opposizione, di associazioni e anche chiese, ed era avvocato, scriveva, e c'aveva anche una battaglia giudiziaria con il re Swati III per la decisione del monarca di rinominare il paese Eswatini, che il nome l'ha cambiato nel 2018 in occasione del 50° anniversario dell'indipendenza della Gran Bretagna. Lui, Maseko, scriveva per The Nation, che è questa rivista, cui direttore è stato anche incarcerato per oltraggio alla corte, per aver scritto degli articoli che criticavano il governo. Insomma, quindi questo è un po' è il quadro, insomma, delle libertà civili. Abbiamo avuto solamente due esempi, due ultime notizie, ma in realtà purtroppo la violazione dei diritti umani in Africa da parte di governi autocratici è diventata sempre più frequente, sono solamente gli ultimi due, diciamo così.
Bene, io penso che, non so se voi hai altre notizie, io non ne trovo altre, o meglio, tanto ci sarebbe da dire anche sul Corno d'Africa, però magari ci ritorniamo approfonditamente,
sì,
la prossima volta.
Per esempio c'è questa notizia che potrebbe essere interessante da sviluppare, che Djibouti ha sospeso i pagamenti del suo debito, sta praticamente in default, con la Cina, e torniamo poi alle nostre chiacchiere di 15 giorni fa sul debito cinese con l'Africa, e quindi anche Djibouti è caduta nella trappola del debito cinese, peraltro l'economia di Djibouti è stata colpita anche di riflesso dal conflitto di Tigray, e si collega con la situazione con l'Africa, da approfondire in altro
momento. Sì, da approfondire sicuramente in un altro momento, come sarebbe da approfondire il sequestro al porto di Genova di un carico di macchinari per la produzione di munizione destinato all'Etiopia. Sembrerebbe anche questo non proprio, come dire, trasparenti, no? Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza.
Sì, dopo ci manda a questa guerra di cui non parla nessuno, che ha fatto tantissimi morti, crudelissima, totalmente oscurata dai media mainstream che si occupano giustamente di rivoluzione in Ucraina, ma le proporzioni sono...
Però insomma, questo sequestro ci riporta, e magari pure su questo dovremmo fare degli approfondimenti, a come anche alcune armi, perché c'è stato il sequestro della Guardia di Finanza, abbiamo scoperto che partono anche da aziende produttori di armi italiane. Insomma, teoricamente l'hanno presi con le mani nel sacco, ma questo già si sapeva, perché spesso le armi italiane le trovano sul campo. Parlo di munizioni, bossoli e quant'altro.
Ma oltretutto le trovano in Myanmar, che vengono utilizzate contro gli oppositori della giunta militare, le trovano in Iran, che vengono utilizzati contro gli oppositori iraniani, quindi insomma trovano un mercato molto fiorente queste armi italiane.
Bene, io ti ringrazio e ci sentiamo fra 15 giorni per il prossimo approfondimento.
Grazie a te, ciao a tutti e a tutti. Ciao.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi beau. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha.